questo incontro che dovrebbe essere quello interattivo. Se non chi comincia, comincia, dai.
Comincio io, siamo veloci. Secondo te si può legare in maniera inscindibile un'entità creatrice con le finalità della creazione? Cioè, nel senso, è possibile pensare razionalmente ad un'entità creatrice ma che non ha nessun tipo di finalità dal punto di vista razionale?
Cosa vuol dire qui finalità?
Non so, quello che si intende con finalità. Diciamo che è possibile che ci sia una creazione che non abbia nessun scopo, nessun fine. Quindi, seconda, se ha messo un'entità creatrice,
sì,
non dimostrabile, così come abbiamo detto, con certe evidenze che comunque non sono dimostrazioni, ma sono... Questo sono indizi, questo ancora però non c'entrerebbe con noi, nel senso che sì, uno che ha dato un incipit, però di fatto con la mia storia potrebbe c'entrare poco. Togliendo il discorso della rivelazione, delle religioni rivelate, ci sono anche altre religioni, quindi che partono dalla ricerca dell'uomo su Dio, mettono comunque in relazione Dio con l'uomo. Non so, per esempio, ci sono religioni che comunque lo pregano, no? Non sto parlando di adesso di ebraismo, cristianesimo, religione rivelata, ma anche religioni naturali, no? Che comunque pregano il Dio perché succeda qualcosa, perché faccia qualcosa, oppure perché. E quindi in un certo senso hanno una certa relazione con l'uomo. Ma questo dal punto di vista razionale si spiega solamente come lo si può vedere e cercare. Abbiamo capito che l'evidenza di un'entità creatrice probabilmente è una cosa che può essere razionalmente concepibile. Questa cosa qua che dicevo adesso è anche questa razionalmente concepibile. La terza è veloce, però posso sbagliare perché qui io non conosco assolutamente quello che sto dicendo. Illuminismo, positivismo, insomma tutte le varie correnti filosofiche che sono nate nei secoli passati e sono, mi sembra che è un'espressione che tu hai usato a volte, no? Superate, nel senso che come ideologie sono state superate da qualcos'altro. In questo senso la religione potrebbe essere superata?
Domandina che non è questa, facilissima.
No, perché di solito no, almeno nella nostra religione si ha a fronte di un problema, no, anche ideologico o comunque filosofico, si tende a spiegare in un altro modo o a trovare comunque, non una cassa di specchio, sto dicendo questo, però si tende comunque a dare una spiegazione in ogni caso per
generare.
Poi ammesso che si possa parlare di religione come ideologia, e io adesso l'ho dato per scontato, non ho messo per niente per scontato.
Appunto, è qui il nocciolo della questione. Poi?
Poi io non so perché mi chiedo.
Quando tu hai parlato, no, del fatto che alcune vie di popolo nuovo sulla frontiera delle buone discipline scientifiche, io ho pensato un po' e mi sono chiesto questa cosa qui. Nel sapere scientifico noi ci chiediamo il perché delle cose, ma finché rimaniamo nel sapere scientifico, il perché di una cosa viene da natura, sta nella natura. Non riusciamo a trovare fuori dalla natura perché se no passiamo ad un altro tipo di conoscenza che non è scientifica ma che è di altro tipo, no? Per quanto di conoscenza si possa continuare a parlare, se passiamo a quell'altro tipo di conoscenza, la domanda che noi normalmente ci facciamo non è più, una volta che non siamo più bambini, il perché delle cose, ma è il perché del bello e il perché del male. Cioè noi ci chiediamo perché una cosa, come mai ci siano delle cose che ci riescono a stupire e come mai ci sono delle cose che ci fanno soffrire. E di fronte a questa cosa mi sembra che la religione è una risposta di tipo quasi platonico, no? Nel senso che ipotizza che ci sia una bellezza trascendente, essendo che viene della bellezza immanente alle cose, no? Ci sono delle cose belle perché c'è una bellezza che le ha progettate, o di cui sono immagini in qualche modo, di cui sono specchio. Ci può essere un'altra risposta, no? Per cui non c'è una bellezza in sé, ma la bellezza è semplicemente, o il male, è semplicemente in quella dinamica della psicologia umana. Per cui noi intendiamo bene, bello e buono, ciò che in qualche modo ci gratifica. E in qualche modo è in armonia con la nostra esistenza, mentre chiamiamo male ciò che invece ci fa soffrire, ciò che minaccia la nostra esistenza. No? Per cui è nell'atteggiamento dell'uomo, è nella psicologia dell'uomo che c'è la e non in sé che si pone la distinzione tra la bene e male. E questo atteggiamento porta al relativismo e anche all'agnosticismo. Di fronte a questa cosa io mi pensavo una cosa, nel momento stesso in cui noi non percepiamo o finiamo per non percepire come bella la natura, penso, no?
A leopardi.
Penso ad un occhio di disincantato che nel vedere i meccanismi della natura vede che tutto è ordinato alla sofferenza e alla morte di ciò che vive.
Io parlo sempre.
E a questo punto, no, questa se tu osservi la natura con questi occhi, l'ateismo di Leopardi è una presenza della bellezza. Non puoi immaginare una bellezza trascendente che progetti una simile natura.
Non sei domanda.
Comunque il mare di cura di cui ti dovete parlare molto della bellezza. Ma il male a cui tu ti riferisci, di che tipo è questo male? Un male morale? È un male quello che noi condanniamo a essere male nei comportamenti? O è il male in assoluto, il male della morte, per esempio? Il male...
Io credo che l'uomo percepisca come male tutto ciò che minaccia, prima di tutto che minaccia la
sua
vita. Ciò che mi provoca.
In questo no, ma la morte è quello che da cui l'uomo sta pensando di più e per cui la vede come non come una parte della vita ma come una fine della vita, no? di solito non volevo sapere da te le cose che te ci intendevi male, quindi non hai mai risposto di là. Ma comunque la domanda è molto complessa.
Poi?
Basta.
No, chiedo. Non dico. Chiedo.
Non di più, no?
Chiedo se ci sono altre cose che avete rimuginato. Perché se quello che diciamo non ci dà da pensare, vuol dire che un lavoro di studio vero e proprio ancora è da fare. Allora, se non c'è altro, io provo a interrelazionarmi, interloquire con questo che è stato detto. E la questione di un'entità, tu hai detto creatrice, che è già un termine che viene dal linguaggio, diciamo, tipico della rivelazione ebraico-cristiana, ma capisco che tu ti riferivi alla realtà trascendente, fondamento ultimo e ragione ultima di tutto quello che abbiamo detto. Ora, è giustissimo porsi la domanda, ma approdare ad una realtà, diciamo, fondatrice o fondante o spiegazione ultima, va bene, e poi non c'è da porsi la stessa domanda sull'altro capolinea dei perché, che è quello appunto del fine o della finalità o del verso dove va, ecco, con una parola greca si dice il telos, si dice il fine, quindi la teleologia. È giustissimo porsi questa domanda, perché quando Aristotele ha elaborato il sistema delle cause, le varie tipologie di cause, ha parlato tra le altre anche di causa finale. Quindi bisogna porsi lo stesso problema, per esempio, per l'universo, come per l'uomo. Invece io mi ero limitato a fare delle considerazioni di questo tipo per l'uomo, ma la stessa cosa vale per l'universo, e quindi sul verso dove va questo che è stato, diciamo, fondato o originato da questa che Cicerone chiamava la causa delle cause. È certo che parlare di causa in questo senso, come principio, rimanda, proprio per logica, quella che Aristotele ha chiamato la logica, cioè il modo come la nostra intelligenza si esprime o funziona, rimanda all'altra capolinea della causa causante, che è appunto il fine. Quindi è l'altro pezzo di discorso teologico di teologia naturale o di teologia razionale, quello della teleologia, no? Così come quello che abbiamo detto è il discorso della protologia, per usare il parallelo greco della parola teleologia, che viene appunto da telos, che vuol dire fine, così il principio si dice archè in greco o to proton, quello che viene per primo. Quindi una protologia ha bisogno di essere completata, un discorso come quello che abbiamo fatto per esempio anche sul piano dell'universo, ha bisogno di essere completato, continuato, completato nella direzione del fine. Ecco, io ho fatto una selezione tra le cose da dire, perché effettivamente sapevo di avere dei tempi contingentati, no? Limitati, e quindi non ho sviluppato quell'allato della quel prosecuzione naturale del primo discorso, ma anche lì, anche in quella direzione lì, bisogna farsi la stessa domanda, cioè va bene, tutto questo ammesso che tutto questo abbia, sia ragionevole, che il tutto abbia un input iniziale, ecco, poi dove va a finire? Ecco, se diciamo quello che abbiamo detto della domanda sull'origine dell'universo approda ad un principio che non è solamente una causa, ma un progetto, per esempio quando abbiamo parlato, abbiamo letto quel pezzo di Kuhn che parla del principio antropico come una specie di ricetta, una ricetta è qualcosa che è pensata da un'intelligenza. Un'intelligenza, un principio intelligente, un progetto, comprende sia un capo che una fine, cioè sia un inizio sia un compimento. Quindi l'unica cosa che da quello che abbiamo detto si potrebbe vedere come implicita lo sviluppo invece che non è stato esplicitamente fatto in quella direzione che dici tu, è il fatto che se l'entità o la realtà fondatrice è o che sta all'inizio di questo processo dell'evoluzione, sia sul piano biologico, molecolare, sia sul piano antropologico, è un principio intelligente, chiaramente se è intelligente, se è un progetto, ha anche uno, una sua finalità. Ed anche qui il contrario della risposta che se esiste una causa causante deve esistere anche una causa finale, cioè una cosa richiama l'altra, per logica, cioè per le regole con cui procede la nostra intelligenza, e anche qui la risposta agnostica o atea è quella di dire che c'è il famoso discorso fatto già dai filosofi antichi dell'eterno ritorno, cioè che non c'è una finalità, proprio perché non c'è una, un input iniziale di questo tipo, ma è un girare su se stesso dell'universo, che dunque, così come si è iniziato, tornerà a moltiplicarsi nello stesso modo, per un principio, per un modo di procedere di tipo ritorno su se stesso. Ritorno su se stesso vuol dire la negazione di un fine. La circolarità è diversa dalla linearità, sono due ottiche diverse, e infatti anche qui la circolarità o l'eterno ritorno è un'altra maniera di dire che tutto è senza spiegazione razionale e quindi dovuto a qualcosa che noi non sappiamo dire nulla e quindi di casuale, così come si può dire la stessa cosa dell'altro capolinea della questione, che è quello dell'inizio. La stessa cosa, molto importante, è la seconda domanda. Un principio fondante non dice ancora una causa, non dice ancora una relazione con l'uomo, mentre la religione, come abbiamo detto, in quanto tale si chiama religione perché è una relazione e quindi presuppone una relazione. È vero che un principio, la causa di tutte le cause, non è ancora analizzata filosoficamente, non è ancora una entità, una realtà, una presenza che abbia una relazione con me. La frase di Cicerone, causa causarum miserere mei, invece, come vedete, supponeva che la causa delle cause non può essere come tutte le altre cause, la super causa non può essere semplicemente un principio e deve essere qualcosa di superiore a una semplice causa causante, e proprio per questo la filosofia di Cicerone, che era ispirata da un filosofo greco di nome Zenone, che è il fondatore del cosiddetto stoicismo, che aveva invece il principio che tutto il mondo o tutta la realtà fa capo ad un logos, parola greca che significa sì ragione, ma significa qualcosa di più che non una semplice spiegazione. Secondo Zenone significa una iniziativa che, come dire, non è solo causale, è anche finale, tornando al discorso di prima, e che quindi, tra virgolette, si prende cura di ciò che mette in moto. Non mette in moto e poi basta. Ora, questo che poi sarà chiamato nella teologia cristiana la provvidenza, come una caratteristica del immagine di Dio data dalla rivelazione, evidentemente è stato già intuito e intravisto anche dalla ricerca razionale dell'uomo alla ricerca di Dio. Se è stato intuito e intravisto, vuol dire che è, diciamo, ragionevolmente appartenente a questo discorso teologia, discorso su Dio, che nel suo, diciamo, nel suo sviluppo completo bisogna che sia qualcosa, o meglio una realtà trascendente, che essendo intravista solo dall'uomo abbia una relazione con l'uomo. E su questo sicuramente, inconsapevolmente o comunque senza farne una teorizzazione, una tematizzazione, si basa il fenomeno della religione cosiddetta naturale. Ora, la religione, essendo una cosa assolutamente diversa da una ideologia, che come dice la parola è un sistema di idee, mentre qui si sta parlando di qualcosa di trascendente il sistema delle idee. Kant ha collocato il discorso su Dio non nell'ambito delle idee, cioè della ragione pura, ma in quell'altro libro che ha scritto parallelamente, consecutivamente, intitolato Alla ragione pratica, cioè quella che presiede alla prassi e ai motivi fondanti di una prassi fatta in un modo, per esempio i motivi fondanti dell'imperativo morale che presiede, che Kant chiama categorico, assoluto, che presiede e regola e governa i comportamenti umani perché non siano selvaggi. Dunque, se l'ideologia in quanto prodotto degli uomini è il sistema di idee, è proprio come tale sostituibile da un altro sistema di idee e intercambiabile o diciamo abbinabile e quindi anche superabile, invece il fenomeno religioso, essendo qualcosa che ha a che fare con ciò che trascende tutto questo, con l'assolutamente diverso, l'assolutamente altro, è assolutamente diverso anche da questo, cioè dal fatto che l'ideologia come tale è qualcosa di, è un sistema di idee come tale autoreferenziale e come dire discutibile o superabile con un altro sistema di idee o sostituibile con un altro sistema di idee. La religione o ciò che sta dietro al fenomeno religioso sul piano della spiegazione intellettuale, cioè la teologia, non è un'ideologia, è tutto un altro discorso, proprio perché, come dice la parola, ideologia, teologia sono due paia di maniche incomparabili e come tali non si può dire che valga per l'uno ciò che vale per l'altra, se per definizione una è tutto un altro paio di maniche dall'altra. Nel un discorso sulla bellezza che diceva Guido, come parallelamente si potrebbe dire sul male, su il contrario della bellezza, la bruttezza, no? È vero che se questo discorso è riferito all'uomo, cioè è autoreferenziale, cioè è bello ciò che l'uomo vede bello o è brutto ciò che l'uomo vede come brutto, allora per forza di cose siamo già nel relativismo, precisamente perché quello che per me è bello per te può essere brutto, quello che per me è brutto per te può essere bello, e di nuovo non se ne viene a capo, precisamente perché impostando così le cose siamo nell'ambito immanente, cioè autoreferenziale. L'uomo che ragiona in modo autoreferenziale per definizione non prende in considerazione l'autosuperamento di sé o l'autotrascendenza, e quindi siamo anche qui in un altro paio di maniche. Per forza le cose poi vengono inquadrate in questo modo. Quanto a Leopardi, che noi consideriamo o abbiamo studiato sul piano letterario, non bisogna dimenticare che non è solo un poeta, è un pensatore. Non ha solo scritto poesie, ha scritto anche lo Zibaldone e le famose operette morali, che ci rivela che Leopardi ha attinto ad un pensiero filosofico contemporaneo, più o meno contemporaneo, di tipo appunto empirista o sessista o immanentista, come lo vogliamo chiamare, cioè di tipo autoreferenziale, no? In cui l'uomo ragiona in modo autoreferenziale. Ed è chiaro che con una partenza di questo genere non si può che approdare alle conseguenze leopardiane, non solo quelle che noi abbiamo visto magari in qualche poesia, del tipo natura matrigna e qui si chiama la natura matrigna e crudele, ma se si dovesse leggere le operette morali sarebbero cose dove si vede molto più chiaro da dove e su che cosa si fonda questo discorso. Del resto, molto di più che in Leopardi, tutto questo è macroscopicamente visibile in quel filosofo contemporaneo, uno dei padri teoretici del romanticismo, non come fenomeno letterario, ma come fenomeno di pensiero, che è nato in Germania e si chiama in tedesco Sturm und Drang, o la sottintenzione dell'Erlebnis, dell'esperienza umana, il sentimento e così via. In Schopenhauer si vede benissimo che tutto il suo discorso, tutto il suo sistema di pensiero è un sistema di pensiero autoreferenziale, cioè immanentistico, ed allora è logico che il relativismo o l'agnosticismo o l'ateismo, cioè nella questione teologica, una volta che la visuale dell'uomo sia autoreferenziale o antropocentrica, non c'è posto per un teologia, per un discorso che non è antropocentrico, ma appunto teocentrico o trascendente, rispetto a un discorso autoreferenziale. Sono stato nei 10 minuti, non lo so. Va bene, allora se non c'è altro andiamo avanti, completando, concludendo quella serie di vie di accesso o che rendono possibile intravedere questa trascendenza o questa eccedenza o prospicienza oltre se stesso dell'essere umano. Un'altra via molto nota e molto discussa, indagata, è quella cosiddetta antropologica, che poi vuol dire il completamento e la continuazione del discorso paleoantropologico. È proprio il discorso di quel fine che continua e completa il discorso sull'origine. La cosiddetta via antropologica è quella che parte come indizio da queste constatazioni di fatto. Per esempio, il desiderio sproporzionato che è proprio dell'uomo e solo dell'uomo e che si esprime nelle forme più disparate, che può avere poi gli esiti più disparati, da quelli più miserabili e malvagi a quelli più nobili e sublimi a quelli più tragici. In questo desiderio sproporzionato, per dire che va oltre i limiti di ciò che all'uomo è possibile desiderare o ottenere, perché il desiderio è la spinta verso qualcosa da ottenere, da raggiungere. Questa, nell'osservazione di questo fenomeno della natura sproporzionata e spropositata del desiderio dell'essere umano, ci sta la domanda implicita che coinvolge non più l'origine, come abbiamo detto l'altra volta, ma la destinazione di quello che è stato chiamato il fenomeno umano, le phénomène humain, da Théard de Chardin, teologo e paleantropologo, famoso, ahimè, emarginato e trascurato dal mondo della teologia e anche dalla Chiesa, essendo un gesuita, quindi un prete morto come un cane. Al suo funerale c'era una sola persona.
Théard de Chardin. Che roba.
È una storia tristissima, tra le tante che si potrebbero narrare. Kung racconta nella sua autobiografia che la prima volta che è stato negli Stati Uniti, uno dei suoi scopi era quello di fare un pellegrinaggio alla tomba di Théard de Chardin, e ha fatto un'enorme fatica a trovarla perché nessuno gli sapeva indicare dove si trovasse. Dunque c'è implicita in questo la domanda non più sull'origine del fenomeno umano, ma la domanda sul suo fine. Dunque non la domanda da dove viene, ma dove va. Ora, è una constatazione universale il fatto che l'uomo abbia in sé un desiderio che non si accontenta mai, un desiderio di felicità, di compimento, di autorealizzazione, che nulla riesce ad appagare in modo, come dire, sufficiente, un desiderio talmente sproporzionato come se avesse, come se il fenomeno umano avesse in sé una tendenza smisurata, sovradimensionata rispetto alla sua realtà, sproporzionata alla sua capacità di appagamento o di autorealizzazione. Questo sia nell'ambito dell'avere o degli averi o del possesso, questo desiderio si può manifestare, sia nell'ambito dell'avere o degli averi o del possesso, sia nell'ambito dell'essere, o meglio, del divenire, del diventare, delle aspirazioni, dell'ambizione, dove pure l'essere umano sente di avere una spinta incessante verso un di più, verso un oltre, verso un fine smisurato, smisurato, sproporzionato, nel senso che va oltre ogni possibilità di soddisfazione, oltre ogni confine, dando origine poi a quegli esiti drammatici che vanno dal fenomeno del delirio di onnipotenza teorizzato filosoficamente dalla filosofia del superuomo di Nietzsche, vedi Hitler o Stalin o tanti altri personaggi del genere, come può finire per l'opposto in quei misteriosi suicidi che si stanno moltiplicando quantitativamente sempre di più, perché non se ne vede una spiegazione sufficiente, un movente, qualcosa che li possa in qualche modo spiegare. Nell'ambito della letteratura è emblematico e famoso il suicidio di Cesare Pavese, no? Ma non è un fenomeno di un letterato, è un fenomeno che sta diventando di massa, soprattutto nella popolazione giovanile. La giovine età, dove questo tende verso un di più, un di più sempre di più, è caratteristica tipica anche dell'età. Ma la manifestazione, la forma più clamorosa di questa aspirazione sproporzionata è il fatto incomprensibile filosoficamente, irragionevole, come è stato dichiarato già da Epicuro, antico filosofo greco, che l'uomo non vuole morire. L'uomo non accetta la morte, o meglio, il morire, al punto tale che ha creato, se ne è creato un'immagine mostruosa come quella del famoso scheletro col mantello nero, col falce in mano, che ahimè incomprensibilmente, drammaticamente si trova anche nei cimiteri cristiani e perfino, chi c'è stato se lo ricorderà, nella Basilica di San Pietro, nelle tombe che ci sono dentro la Basilica di San Pietro. Una cosa che rappresenta evidentemente una proiezione delle paure, della paura, della angoscia insuperabile dell'uomo di fronte al morire, mentre il morire, diceva già Epicuro, analizzando filosoficamente, è la più logica conseguenza della biodegradabilità dei componenti biologici e molecolari dell'essere umano. Come appunto aveva affermato Epicuro, consigliando agli uomini come rimedio la cosiddetta atarassia, come il rimedio a questo irrazionale agitarsi scompostamente e incessantemente dell'uomo, che in quanto uomo è mortale, diceva. Quindi è la cosa più logica del mondo, perché la cosa più logica del mondo deve essere invece così testardamente rifiutata. Ma nonostante la ricetta di Epicuro e di tutti gli altri che hanno detto la famosa, mi viene in mente la famosa canzone di Lorenzo Bonifico, chi volesse dietro sia del domani non c'è certezza, cioè di tutti i cosiddetti teorici del godersi la vita finché è possibile, e guardate bene che un teorico di questo esiste anche nella Bibbia, libro biblico, è tutto impermeato su questo, che sarebbe il discorso di Epicuro, reso in termini appunto perché in sé per sé razionale, reso in termini narrativi in un libro biblico che è quello del Coelet dell'Ecclesiaste. Ma da che mondo è mondo, nonostante tutte queste ricette o questi rimedi proposti, l'uomo ha sempre rifiutato di morire. Questo è il fenomeno e la manifestazione più clamorosa di questo desiderio, chiamiamolo così, senza confini, sproporzionato, smisurato. Nonostante tutte le ricette che gli possono essere state consigliate lungo i secoli. Allora, di fronte a queste constatazioni, questo dato di fatto, anche qui nasce l'interrogativo. Come si spiega? Nasce l'intelligenza umana che, fino a prova contraria, non cessa di interrogarsi, non può non interrogarsi, appunto perché intelligenza, nasce l'interrogativo: come si spiega questa strana tendenza a proiettarsi oltre i suoi limiti, che è propria dell'uomo? È questa una stranezza costituzionale, perché universale, e quindi non è dovuta alla sua volontà, non è una cosa che l'uomo sceglie, ma come si spiega, verso dove indica questo dato di fatto? E anche qui siamo di fronte al bivio tra le due risposte, quella che dice che fin dalle antiche tragedie greche fino al filosofo che vi ho già accennato, Schopenhauer, o in italiano Leopardi, una risposta che, proprio perché la natura umana è così malfatta, è così irrazionale, così, ha una struttura così macroscopica, ce l'ha precisamente perché non ha un'origine razionale, non ha un'origine comprensibile. C'è un'espressione di una tragedia greca che dice che un personaggio dice all'uomo che è il figlio di nessuno, è un figlio della crudeltà. Questo modo di dare una spiegazione significa appunto negare che ci sia una spiegazione ragionevole a questo fatto, appunto perché così strano e così irragionevole. E quindi c'è la risposta autoreferenziale che è di questo tipo, oppure anche qui è molto più ragionevole la spiegazione che questo è un indizio, la spiegazione che questo sia un indizio, quindi un'indicazione, oltre che della provenienza di origine sovrumana dell'essere umano, anche e parallelamente, anzi conseguentemente, di una sua destinazione sovrumana, di una nostalgia incoercibile e impossibile da soddisfare o da appagare in termini umani, appunto perché di origine e di destinazione sovrumana. Dunque un altro indizio dell'ipotesi di Dio come inscritta nel perimetro antropologico, nel perimetro dell'uomo, nello scenario o nella struttura del fenomeno umano, come fenomeno che rimanda oltre se stesso a partire dalle sue stesse caratteristiche, dal suo stesso modo di essere o di muoversi. Questa spiegazione che è indubbiamente più ragionevole dell'altra, che presuppone che il senso sia il non senso, che il senso sia l'assurdo, che il senso sia la crudeltà inspiegabile, perché anche un destino crudele, la parola destino è stata inventata precisamente per, in questo ordine di idee, cioè senza spiegazione ragionevole, eppure anche un destino crudele per l'intelligenza umana è intellettualmente inaccettabile. Bisogna forzarsi, come hanno fatto con una costruzione teoretica, come hanno fatto i pensatori autoreferenziali, ripeto, il più grande esponente recente, moderna, è Schopenhauer, ma la più antica formulazione di questa cosa si trova molti secoli prima di Cristo nelle tragedie greche. Questa spiegazione più ragionevole corrisponde, o ragionevolmente accettabile, corrisponde in pratica alla famosa frase di Agostino nella sua autobiografia spirituale, che sono le confessioni, dove sta scritto appunto: Signore, ci è rifatti per te e il nostro cuore sarà sempre inquieto o inappagato fino a che non approda a te. Una frase scritta non da un letterato o da un intellettuale, ma da un esistenzialista ante litteram, come Agostino di Ippona, scritta sulla sua pelle, sulla sua esperienza esistenziale. Oppure l'analoga, altrettanto famosa frase di Teresa di Avila o Avila, come dovrebbe essere forse pronunciato in spagnolo: nada te turbe, nada te spante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio, o chi è approdato a Dio, nulla gli manca. E questa frase, nulla gli manca, vuol dire, come dice Agostino, per conto suo, col suo linguaggio, il nostro cuore è appagato in questo suo desiderio illimitato e spropositato, sproporzionato, in questa immanente tendenza ad andare oltre i suoi limiti, che è una constatazione della esperienza universale. Ecco, questo è il discorso che tu Paolo dicevi del fine, applicato sul piano che mi interessava di più, ma che si può fare anche sul piano astrofisico o biologico molecolare, dell'evoluzione. Ricordiamo di aver letto la testimonianza di Darwin a riguardo dell'evoluzione, che nel suo modo di vedere era tutto finalizzato verso un perfezionamento finale. Questa è la cosiddetta antropologica della maniera con cui l'intelligenza umana, riflettendo questa volta sul fenomeno umano e quindi su uomo che riflette su se stesso, può approdare appunto a intravedere quella che abbiamo chiamato l'ipotesi di Dio, come inscritta nel suo proprio, nella sua stessa conformazione, nella stessa conformazione del essere umano, o del fenomeno umano, che Charles de Chardin aveva chiamato così precisamente perché è qualcosa di unico e di fenomenale, come si dice nel linguaggio comune odierno. le cose che io avevo, le vie che io avevo un po' selezionato, ho pensato come le vie attraverso le quali si può vedere possibile, ragionevole e ragionevolmente plausibile una ricerca di Dio da parte dell'uomo e dunque una teologia nel senso primo che avevamo detto all'inizio, il discorso su Dio. Ma è tempo di passare all'altra nostra l'altro nostro capitoletto che è intitolato Dio alla ricerca dell'uomo o la teologia con il discorso di Dio all'uomo, che Dio fa all'uomo, invece che il discorso che l'uomo può legittimamente e legittimamente giustificabilmente di fronte all'intelligenza fare razionalmente su Dio. Le due vie della conoscenza di Dio o le due fonti o le due modalità del fare teologia sono quella appunto di cui abbiamo provato a dare qualche orientamento e quella della ragione, la teologia razionale, è quella che invece parte da il polo opposto di questa polarità relazionale Dio-uomo, uomo-Dio, e cioè dall'ipotesi della rivelazione che Dio stesso può fare di sé all'essere umano, al fenomeno umano, proprio per la sua per il suo intrinseco, come abbiamo detto adesso, orientamento a Dio, proprio sulla base del suo protendersi verso la trascendenza, cioè oltre se stesso, proprio per il fatto che per la sua intelligenza innanzitutto l'uomo è capace di vedere questa prospettiva proprio per questi molteplici indizi che il fenomeno umano presenta e che sono leggibili in modo razionalmente legittimo, legittimabile, giustificato, giustificabile, come indizi dell'autotrascendenza che sono inscritti nel fenomeno umano, sia nella sua intelligenza, come abbiamo detto all'inizio, sia nel suo desiderio, che poi si può chiamare quell'altro lato dell'intelligenza o del fenomeno umano che è la sua volontà. Se è ragionevole, legittimamente ragionevole, l'ipotesi di Dio come la più probabile spiegazione, o meglio, la più ragionevole spiegazione delle caratteristiche più strane e inspiegabili del fenomeno umano, nella sua intelligenza aperta alla prospettiva trascendente, o nella sua volontà o nel suo desiderio esistenziale di essere o di diventare, proiettandosi oltre se stesso, se questo è ragionevole, E quindi una volta stabilita l'esistenza di Dio come la spiegazione, una spiegazione ragionevole o credibile, se non vogliamo dire la più ragionevole, quantomeno possiamo dire come una spiegazione credibile, perché ragionevole, degli svariati indizi di autotrascendenza presenti nell'essere umano, allora si può dire, come vi avevo già accennato, che dice San Tommaso, che l'uomo sia capax Dei, capace di Dio, espressione quasi intraducibile. Proviamo a renderla in qualche modo. Si può dire allora, stabilito questo, che l'uomo sia un possibile recettore attrezzato a ricevere messaggi da questa realtà sovrumana che noi chiamiamo Dio, avendo con questa delle, abbiamo visto, no, inscritte nella sua conformazione stessa, delle, come dire, dei collegamenti o delle prospettive. Rovesciando la medaglia, o meglio la prospettiva, che vuol dire il punto di vista da cui si guarda, si può dire allora che questi indizi di sovrumano inscritti nell'umano possono essere considerati, in altre parole, rovesciando la prospettiva, invece che guardando dall'uomo verso Dio, guardando nella direzione opposta, possono essere considerati come segnali che vengono da questa realtà sovrumana, o, abbiamo detto, mistero, e che questa realtà sovrumana o misterica manda verso l'uomo. In altri termini, si può dire che queste serie di indizi, rovesciando la prospettiva che abbiamo esaminato finora, sono una specie di auto manifestazione di Dio all'uomo stesso, ma naturalmente, così dicendo, si intende una possibile rivelazione inscritta nella natura dell'uomo e, come abbiamo visto, solamente indiziale. Sì, di pure.
Una domanda che c'entra, l'unico, intanto potrebbe essere anche un pochino evidente nei messaggi, quindi non così spiegare meglio, il fatto che non lo sia e che quindi sia nascosto in messaggi che stiamo qui a discutere se sono di un certo tipo o no, è per il rispetto della nostra libertà.
Diciamo che prima di tutto è dovuto questo che stiamo dicendo a quello che abbiamo detto fino adesso, cioè al fatto che la nostra intelligenza e l'ultima cosa che abbiamo detto, il nostro desiderio, la nostra volontà, la nostra tendenza a essere di più o a diventare, è, come dire, esiste è in questo modo rispettata, tra virgolette, adeguata, si potrebbe meglio dire, alle sue braccia, alle sue possibilità. Ma è proprio questo essere solamente una auto-manifestazione indiziale, e quindi, precisando meglio questa parola indiziale, estremamente vaga, nebulosa. Abbiamo detto che nessuna di queste vie sono delle prove. Quindi è un, se la vogliamo mettere rovesciando la medaglia, cambiando la prospettiva, sotto l'aspetto di automanifestazione naturale o razionale di Dio all'uomo, è una manifestazione estremamente vaga, nebulosa, fatta di messaggi indiretti e direi quasi cifrati. Al massimo, questa rivelazione approda ad una immagine enigmatica o confusa di Dio, come una realtà sovrumana, come una presenza sì, ma indistinta e indistinguibile, come una misteriosa alterità totalmente altra, che in qualche modo, se si può dire che si mostra, in qualche modo si mostra e non si mostra. Si mostra in un modo talmente indistinto che non si sa dire nulla di preciso. Si può solamente socraticamente dire di sapere, sì, ma di sapere di non sapere, cioè che è più quello che non si sa di quello che si intravede. Del resto la parola mistero è una parola greca, etimologicamente ha origine nella radice, nel verbale mio, che significa chiudere la bocca. Effettivamente si approda al massimo per questa via a una conoscenza indiziale, che spiegata vuol dire non solo che non si può imporre o dimostrare, ma che ha queste caratteristiche che stavamo dicendo e che quindi ha in sé una ambiguità. Non solo ambiguità, perché l'abbiamo detto, si può ugualmente fare quel ragionamento e dire che è legittimo, ma si può anche fare il ragionamento contrario, e anche quello contrario, non, cioè quello che del non senso, quello dell'autoreferenzialità, ambiguità non solo questo senso di questa conoscenza o, cambiando la prospettiva, conoscenza dice la prospettiva dall'uomo a Dio, cambiando la prospettiva da Dio all'uomo, rivelazione o automanifestazione, ambigua non solo in questo senso, ma nel senso che è del tutto minimale. E appunto perché così minimale, così indistinta, così nebulosa, questa forma di rivelazione naturale o di conoscenza per la via, per le vie che abbiamo detto, spiega benissimo l'ambiguità della posizione che scienziati o filosofi o persone comuni possono prendere davanti alla realtà di Dio o alla ipotesi di Dio come spiegazione ultima e fondante dell'universo, dell'uomo, del macrocosmo e del microcosmo. Questa ambiguità, appunto perché tale, spiega quello che di fatto abbiamo visto e che nella storia del pensiero è documentato, ma anche nelle solo il pensiero filosofico o letterario, ma anche nel pensiero delle persone comuni, questa ambiguità però, come diceva Paolo poco fa, è la base anche per una domanda di questo genere. Ma se è vero che l'uomo può andare alla ricerca di Dio perché Dio è la sua ultima spiegazione, il suo ultimo fondamento, perché non si è manifestato, come dici te? Poteva mandare messaggi un po' più, diciamo, chiari invece che così ambigui? Indubbiamente proprio questa ambiguità fa legittimamente nascere questa domanda, la domanda cioè di una rivelazione che non sia quella naturale, che per sua natura è così minimale, così ambigua, così nebulosa, ma di una rivelazione diretta, esplicita, formale, intenzionale, dove intenzionalmente si voglia appunto questo Dio intuibile e conoscibile in questo modo così generico, si voglia appunto manifestare all'uomo in quanto recettore attrezzato, dicevamo, capax dei, cioè recettore attrezzato di una eventuale comunicazione, di un'eventuale auto-manifestazione, no? E la domanda è in sé estremamente legittima, finisco subito, ma voi sapete bene che dalla possibilità non si può dedurre che, siccome una simile rivelazione sarebbe non solo possibile ma auspicabile, dall'auspicabilità e dalla possibilità non si può dedurre che una simile rivelazione ci sia effettivamente. E qui è il punto che dovremo affrontare prossimamente, perché esistono religioni, fenomeni religiosi storici che affermano l'esistenza di una rivelazione storica, di una automanifestazione, non nella natura, ma nella storia dell'uomo, non nebulosa, vaga e indiretta, ma intenzionale e diretta. Ed è questo il fenomeno che ci interroga sulla teologia nel secondo, e che può interessare direttamente la teologia in questo secondo senso, come ha spiegato, cioè il discorso che Dio fa o può fare all'uomo. Dio. No, non è che siamo noi a...
Noi in quanto uomini... Curiosi,
esatto, intelligenti.
Curiosi,
nel senso forte vuol dire intelligenti. Non è che questa intelligenza o curiosità ci allontana, ma arriva a un approccio che è limitato alle possibilità prospettiche che si possono avere a partire da quel punto di osservazione che è l'uomo, che come tale non è Dio. Non è che in questo modo noi lo riduciamo al nostro punto di vista, è che noi non possiamo vedere di più di così con l'attrezzatura, diciamo, di conoscenza che abbiamo, che è la nostra intelligenza e le sue capacità conoscitive, per quanto, diciamo così, ad ampio spettro, così a 360 gradi, precisamente perché il più piccolo non può inquadrare il più grande. Ci vuole un grandangolare per fare un paragone, no? Fotografico. Non puoi avere una prospettiva diversa da quella che i tuoi mezzi ti danno, a meno che si aggiunga un grandangolare o un teleobiettivo, sempre per fare un'immagine, no? Una comparazione. Ora, ci sono religioni appunto storiche, esistenti, che affermano di essere basate precisamente su una rivelazione storica, cioè che affermano che questa realtà, solo così genericamente intravista, intravedibile, si è effettivamente voluta manifestare in modo più diretto, più esplicito, appunto perché questo tipo di manifestazione naturale è così scarso, è così enigmatico ed è così ambiguo. Questo è ciò che affermano le grandi religioni cosiddette rivelate o che si dicono basate su una rivelazione, su un fatto, un fenomeno storico di questo genere.
Sono solo tre?
Sono soprattutto tre, perché si potrebbero aggiungere alla religione ebraica, cristiana e musulmana, si potrebbe aggiungere l'induismo, ma l'induismo non ha proprio questa caratteristica di affermare che Dio si sia manifestato, non lo dice in maniera così esplicita, appunto perché lo ritiene impossibile. Cioè dice che gli scritti sacri del giudaismo dicono che i saggi antichi hanno detto questo, questo, questo e questo e quest'altro su Dio. Oppure il buddismo, Buddha è una parola che significa l'illuminato, no? Sostiene che appunto l'illuminato, questo saggio, invece che saggio si chiama l'illuminato, ha dettato delle regole di vita e di saggezza, soprattutto di tipo pragmatico, comportamentale, ma non ha osato dire qualcosa su Dio, appunto perché Dio è indicibile. Siamo dunque nell'ambito di quello che abbiamo detto fino adesso, cioè di una ancora rivelazione naturale o diciamo quella inscritta nelle possibilità investigative dell'essere umano in quanto essere umano, mentre queste tre espressamente dichiarano che Dio si è manifestato, rivelato, che ha parlato di sé, lui, non un saggio o un illuminato, la differenza è qualitativa, diciamo, siamo o sul piano della rivelazione naturale o sul piano di una rivelazione soprannaturale, eccezionale, fuori delle possibilità e delle aspettative dell'essere umano in quanto tale. Ed è questo fenomeno che noi dobbiamo in qualche modo esaminare per, diciamo, approdare o dare qualche orientamento sull'altro capitoletto del nostro percorso, che era intitolato appunto Dio alla ricerca dell'uomo. Quindi la teologia rivelata o basata sulla rivelazione, o dicevamo quando ci abbiamo pensato, abbiamo formulato l'argomento delle rivelazioni, poiché che affermano questo ne esistono almeno tre di fenomeni storici religiosi che affermano questo in modo esplicito. Bene, quindi a questo ci dovremo dedicare le prossime due volte che ci rimangono, naturalmente per orientamenti, per grandi orientamenti, e basta, perché basterebbe solo questo discorso per occuparci, osservando. tempo di indagine. Così ci rimane un po' di minuti che possiamo spendere, se volete, a ragionare un po', già così adesso a caldo, su quello che abbiamo detto fino adesso, su quello che abbiamo introdotto per il prossimo futuro, no? Che magari già vi frullano nella mente. Abbiamo qualche minuto, possiamo spenderlo così. Così intanto io prendo la mia medicina e mi taccio per un po'.
No, già mi viene in mente la storia di Mosè che assiste a una delle manifestazioni di Dio, e Mosè poi ci racconta come si fa a poter decidere può decifrare quelle che possono essere, non so, le parole, le sensazioni, e quindi, non so, uno scambiare i visti per i fiati, per esempio, da parte di Mosè, no? Che a un certo punto ha interpretato in un certo modo, ma insomma, poi in realtà, non so se tra le manifestazioni c'era questa che dicevo io, adesso mi viene in mente questa sul Monte Sinai.
Ma a parte che sul Monte Sinai più che una manifestazione di Dio a Mosè avviene un evento di alleanza, di fondazione di un popolo con ad opera di Dio, ma con Mosè come mediatore, ed è soprattutto un codice dell'alleanza che viene, cioè un codice di comportamenti collettivi che viene da quella localizzazione sinaitica di
un codice che è stato esplicitamente dettato da Dio e fino a
sì,
perlomeno fino a Cristo nessuno ha usato,
ma se non ci fosse tutto il resto che la Bibbia racconta fino a qui, o focalizzando solo questo, saremmo ancora con il Buddha a dire che ha tentato un comportamento, ci sarebbe una serie di norme di comportamenti, ci sarebbe solo la differenza che ha detto che non era nome suo, ma non di Dio. Però, come vedremo, il fenomeno rivelatorio, secondo il racconto biblico, non è tanto quello della formulazione di un codice dell'alleanza, ma è quello che è avvenuto prima, e cioè l'evento della uscita dalle grinfie di un potere politico, economico e militare che era a quei tempi il più grande del mondo, diciamo la più grande potenza esistente, l'uscita dalle sue mani, lo sfuggire alle sue mani di un piccolo nucleo di persone che, confrontato con la sua potenza, rappresenta uno schiaffo morale, una sconfitta inspiegabile rappresenta un po' un duello del tipo Davide Golia, come quello raccontato poi più tardi nella storia dello sviluppo dell'insediamento di questo popolo in una terra, cioè nelle fasi successive di questo evento. Ciò che è rivelatorio, dunque, lo diremo, è l'evento più che le parole. Tant'è vero che quando in una famosa pagina della Bibbia si domanda a Dio: ma chi sei te? A nome di chi io mi presento? Vado a dire al faraone chi sono io rispetto al faraone? Vado a dire al faraone che mi manda chi? E che nel nome di chi deve fare? Cioè, è la domanda, appunto, manifestati, dichiarati, la domanda, appunto, della rivelazione esplicita. E quando avviene quella domanda, la risposta è: come dire, sorprendente, spiazzante, perché è una risposta che dice e non dice, e proprio nel non dire dice quello che vuole dire. Mi spiego, viene detto lì, no? Io sono quello che sono. Fagli a dire che io sono quello che sono, ti manda. Dal punto di vista della risposta è una non risposta, ma purtroppo noi leggiamo una traduzione italiana di un testo che invece è stato scritto in una lingua che non è l'italiano, che rispetto all'italiano ha ben altre valenze di significato. E infatti, se si consulta il testo originale, si vede che quella è una frase che dice: quello che sono, sono, non deve importare a te. Ti farò vedere quello che sono da quello che farò. Che è una risposta molto chiara, cioè che secondo quella tradizione, che è la tradizione mosaica, Dio si manifesta attraverso quello che fa. Manifesta chi è attraverso quello che fa. Quindi sono gli eventi, è l'evento, non tanto la parola. E nello stesso tempo questa risposta, che sembra così in italiano così indecifrabile, e poi in realtà, andando a vedere il suo profondissimo significato, dà anche una risposta, appunto, al fatto che non esiste parola umana che possa descrivere Dio. Cioè, Dio non è descrivibile in parole, cioè è ineffabile proprio perché Dio. Ecco, questo è stato sviluppato moltissimo da molte correnti di pensiero religioso e mistico soprattutto, cioè la mistica è quella forma, diciamo, più elevata di religiosità che solo alcuni grandi credenti hanno espresso, e che è in effetti, appunto, facendo teologia, cioè usando l'intelligenza per capire che cosa significa una cosa del genere, si vede benissimo che ha perfettamente ragione ed è perfettamente ragionevole e credibile che mi si dica Ma tu chi sei per chiedere a me chi sono? Cioè, Sant'Agostino, nelle Confessioni, la sua famosa autobiografia, racconta un sogno, il famoso sogno del bambino in riva al mare che con una noce voleva svuotare l'acqua del mare. E quel sogno rappresenta poi la spiegazione che farà Sant'Agostino, precisamente questa possibilità di descrivere o di parlare adeguatamente. E in questo senso allora quella frase è di una profondità abissale nella lingua originale che è difficilmente traducibile, e ripeto, bisogna, per darmi un'idea corretta, bisogna conoscere un po' la lingua originale e poi tentare di darmi qualche traduzione più adeguata possibile, per quanto è possibile appunto ad una traduzione, perché una traduzione rispetto al testo originale è sempre una versione parziale o comunque non esaurente quello che il testo originale voleva dire. Il travaso da una lingua all'altra, chi è abituato un po' a farlo, è un problema veramente grosso, difficilmente risolvibile, è una cosa molto molto problematica, precisamente perché non si tratta di travasare qualcosa da un recipiente ad un altro. Una lingua non è un contenitore, è molto di più. E allora questo per esempio è uno dei problemi. Se Dio si è voluto rivelare a degli uomini, qual è la lunghezza d'onda su cui è possibile una simile comunicazione? Devi scegliere una lingua, non puoi fare a meno, per parlare con l'uomo, di scegliere una lingua, cioè parlare la lingua che lui parla. E qui comincia subito uno dei grandi problemi teologici, cioè di riflessione con l'intelligenza su questo fatto. Ma se Dio vuole dire qualcosa di sé in una lingua umana, questo pone dei problemi molto grossi, perché bisogna salvare il fatto che una lingua umana non è in grado di, ma dall'altra parte bisogna salvare, se c'è la volontà di comunicare, cercare di capire che cosa si è voluto comunicare pur attraverso una comunicazione che solo quella che prevede solo le capacità di una lingua umana. E così, per fare un esempio di questi problemi, no? Così si vede che chi sostiene una rivelazione di questo genere poi deve soggiacere alle leggi della lingua. Per esempio, un esempio tanto per intenderci, bisogna parlare di Dio in modo umano, cioè antropo, morfico, si dice con un termine tecnico, utilizzando quello che noi diciamo di un uomo e mettendolo magari al superlativo. Ma utilizzare quello che io dico di un uomo mettendolo al superlativo è adeguato? Sto presentando Dio o un super uomo? O, se volete, un'immagine antropomorfica di Dio? E un'immagine antropomorfica di Dio indubbiamente è un'immagine quanto mai inadeguata. E allora, ecco il ruolo e l'importanza della teologia, che deve appunto, lavorando in questo caso su una rivelazione compiuta in una certa lingua, deve fare un'interpretazione non solo corretta di quello che è stato detto in quella lingua, nelle possibilità espressive di quella lingua, ma deve anche sapere che tra le possibilità comunicative dell'uomo non c'è soltanto la lingua, ma il gesto, la cosiddetta comunicazione non verbale. E qui torniamo a quello che stavo dicendo, l'evento, il gesto, il fatto. Dopo un fatto va interpretato, narrato, raccontato nel modo corrispondente a quello che Dio voleva comunicare. Quindi c'è tutto un lavoro di comprensione, di interpretazione nel senso scientifico del termine, che non significa, come nell'uso comune, fraintendere, no? Quando io dico a una persona: tu mi interpreti, questa è la tua interpretazione, io voglio dire questa è la tua versione. Ma nella scienza dell'interpretazione, che si chiama l'ermeneutica, con un nome non a caso greco, ci sono delle regole per fare in modo che l'interpretazione sia la comprensione corretta invece che il fraintendimento. Quindi c'è tutto un lavoro di comprensione corretta o di interpretazione che comprende quell'altra possibilità comunicativa della lingua, che non è solo quello che viene detto, ma anche quello che non viene detto. È un discorso di scienza dell'interpretazione, discorso di linguistica, ma per una rivelazione storica che dice di essere avvenuta attraverso delle vie storiche, quindi di essere stata trasmessa, comunicata da una generazione all'altra per via linguistica, cioè in libri cosiddetti sacri, questo lavoro si impone. E quindi ci sarebbe da lavorare ben altro che per il tempo che abbiamo, però almeno ci dobbiamo, come dire, orientare in questo secondo senso di teologia, alla luce delle rivelazioni storiche, giusto? Almeno questo. Questo cercheremo di farlo. Nel primo lato, 15 minuti.